Di nuovo ben ritrovati, sempre con voi nel corso del pomeriggio. Maracanà 331 82 00 213 per i vostri messaggi, sia scritti ma anche audio, mi raccomando, intorno sempre ai 30-40 secondi per porre i vostri quesiti. Ci siamo, Cinzia.
Diamo il benvenuto?
Altri due ospiti creditissimi, proseguiamo il viaggio in questo pomeriggio, dai.
Diamo il benvenuto a mister Gigi De Canio.
Ciao mister.
Buon pomeriggio, bentrovati.
Grazie.
Buon
pomeriggio. E diamo il benvenuto a Stefano Salandin, Tutto Sport. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Buongiorno a tutti, ciao Gigi.
Ciao Stefano.
Allora, un piacere avervi qui come sempre. Allora mister, voglio iniziare subito con una domanda relativa a Conte. Dove ha inciso maggiormente questo allenatore in questa lunga cavalcata, mister?
Beh, sul piano del gioco l'Inter è una squadra organizzata. Sul piano del carattere l'Inter è una squadra che non si arrende mai, dura, combattiva, agonisticamente forte, ha tutte le caratteristiche del suo allenatore. E come voglia di vincere, l'Inter ha imparato ad essere efficace e pratica come il suo allenatore, quindi direi che ha inciso in parecchie cose.
E, intanto c'è un video, chiedo adesso un attimo una cosa in redazione, sto vedendo una cosa se non, relativa a Trigoria di Fonseca che sta al colloquio, non vorrei dire, poi ci faremo dare delle spiegazioni.
Poi, insomma, arrivano anche delle notizie.
Però voglio sentire anche Stefano Salandin. Stefano,
a proposito di Conte?
Sì.
Ma come diceva giustamente il mister, come diceva De Canio, lui dà un'impronta, Conte dà un'impronta, e soprattutto nelle competizioni di lunga portata, no? Non quelle magari della partita secca, dove non ha ancora quel salto di qualità, ma sulle competizioni a lunga portata lui plasma la squadra dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dello spogliatoio, esclude coloro che remano al contrario, fa sentire tutti i partecipi di un'operazione, e questa è la grande differenza. Poi certo, avere una squadra di qualità, ma lui fa rendere tutti al massimo, no? Dal famoso Giaccherini che diventa Giaccherino, a Barella che è diventato Barella con Conte, perché prima era un giocatore di potenzialità, ma adesso è un giocatore di realtà. Poi certo, lasciamo stare i paragoni con Gerrard, che vabbè, insomma, ci dovrebbe essere il fulmine del dio del calcio, ma lasciamo stare. Però, lui riesce davvero a trasmettere questo obiettivo, a insegnare delle cose, a far rendere tutti al massimo nel loro ruolo, nella loro partecipazione a un progetto. È la sua grandissima forza, Mm-hmm. Poi lui, una volta scherzando, mi diceva: Stefano, a me chiamano sempre dove ci sono ospedali da mettere a posto. E quindi,
vabbè, però ci riesce, voglio dire, a mettere a posto, quindi ha un pregio
di trasmettere, assolutamente, la capacità di trasmettere un senso, no, ai giocatori, al progetto, al gruppo, che è quello di uscire dalla mediocrità. Non è banale,
No, assolutamente. E Cinzia, lasciamo un attimo, abbiamo parlato molto della, non so, adesso proprio a chiudere voglio chiedere al mister De Canio se mi può individuare un podio di tre protagonisti nella squadra dell'Inter che ritiene abbiano fatto veramente tanto,
contribuito,
no?
a questo successo.
Mister, se dovessimo fare un podio
per me principalmente, allora, Barella, Lukaku e Martinez. Come giocatori, sì.
Se
rimaniamo soltanto nell'ambito tecnico, perché poi sapete, io sono sempre convinto che quando vince una società completo, perché è la società che fa le cose per bene, mette nelle condizioni l'allenatore di lavorare nel migliore dei modi possibili, e poi l'allenatore può trasmettere questa sua tranquillità, serenità, voglia, entusiasmo, professionalità ai calciatori. Quindi è un insieme di cose, non si vince mai per caso, non si vince mai da soli. E quindi ora, per rispondere alla domanda, poiché parliamo solo da un punto di vista tecnico, i tre giocatori che secondo me hanno inciso molto di più, mi piacerebbe mettere anche Eriksen, perché nel momento in cui ha capito la filosofia del suo allenatore, insomma, anche lui è andato con molta più che umiltà, ma con molta disponibilità, ecco, incontro le esigenze.
Ha vinto anche lì Conte, mister. Possiamo dire che ha vinto anche lì, perché è riuscito a coinvolgere il giocatore che ha capito, evidentemente.
Vabbè,
no?
Quindi pure lui ha capito il calciatore, insomma, c'è stato, dai, si sono venuti incontro altrimenti.
Sì, beh, sì, è chiaro che sono, insomma, come tutti gli stranieri che arrivano poi in Italia, faticano anche a comprendere la nostra mentalità. E probabilmente un giocatore con quelle caratteristiche anche psicologiche, insomma, aveva un po' di difficoltà in più rispetto ad altri a comprendere l'allenatore, e probabilmente l'allenatore forse in quel momento è stato fin troppo esigente e duro forse con un atleta che insomma, aveva bisogno di tempo di capire. Però queste cose noi non le sappiamo dall'esterno, guardiamo così e facciamo un plauso ad entrambi per essersi entrambi avvicinati e aver insieme contribuito ad uno scudetto davvero molto, molto bello.
Allora, io vi voglio chiedere una cosa a tutte e due, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Stefano, sui protagonisti, se sei d'accordo, vuoi metterne uno in particolare, anche te, Salandin?
No, sono d'accordo, tranne io non metterei Lautaro Martinez, perché è un giocatore di potenzialità, ma è un giocatore, come dire, umorale, a me non piace tanto quel tipo di giocatore lì, e metterei al suo posto un exequo tra Bastoni e Darmian, che sono l'essenza del contismo, no? Bastoni, giovane lanciato, che diventa maturo, e Darmian, l'arnese, che era considerato appunto irrecuperabile e, come dire, marginale, invece diventa decisivo per il gol dello scudetto. Sono le due essenze del lavoro di Conte, di come lavora Conte. Io
forse facciamo anche torto a qualcun altro,
ma
perché
sì,
per esempio,
no, certo, però
la differenza di Hakimi, che Hakimi ha fatto ad un certo punto, insomma, è stata,
ma lo stesso Brozovic, quindi
no, ma era per e mettere due nomi un po' così,
certo.
Poi è chiaro che, guarda, secondo me posso dire l'unico che veramente è centrato poco in questa vicenda è Vidal, che può essere veramente un errore di Antonio, esatto. Ma tutto il resto ha funzionato a meraviglia.
Sì,
assolutamente. Sentite, voglio chiedervi anche un po' una cosa sulla corsa Champions, no? Atalanta 69.
Scusate, posso dire una cosa? Scusate,
prego.
Perché ci tengo, mi fa piacere, perché per la considerazione sugli allenatori, no?
Sì.
Guardate l'onestà intellettuale dell'allenatore. Kolarov è
bravo, Kolarov.
Sì, sono due giocatori che ha voluto lui, no?
Sì,
che ha voluto fortissimamente lui. Nel momento in cui non li ha ritenuti all'altezza,
li ha messi fuori,
no? Qualcun altro, per difendere proprio le proprie idee, magari va anche controcorrente, trova delle motivazioni assurde, scuse. Invece, come si diceva prima, lui si fa seguire, se no ti lascia indietro, se non lo segui, eccetera. La differenza fra Eriksen, che poi è andato incontro e lui gli ha teso la mano,
ma io infatti sono straconvinta che Conte vince lo scudetto nel momento in cui capisce questo, cioè mette da parte Kolarov e Vidal, dà spazio a Eriksen, mette Bastoni e fa tutti gli altri, insomma, accorgimenti, perché poi, insomma, ritrova anche Perisic, insomma, tante piccole cose, e quindi torna indietro sulle...
quando la Juve prende Pirlo.
Ma ecco perché dico, ci vuole onestà intellettuale, perché questo è molto importante, perché di solito ci si incaponisce per difendere a prescindere dalle proprie idee.
Sì,
non a caso, mister, non a caso è l'unico allenatore a questo giro di campionato che aveva già vinto uno scudetto e si è confermato, perché non è che ci si inventa a fare quella roba lì, tu mi insegni, no? Sì, a vincere i campionati, certo, a fare queste cose qua. C'è, certo, una continuità, certo, una gestione che non sono, non si improvvisano, credo.
Senti, è proprio così, proprio così.
Io vi voglio chiedere una cosa anche, che è stata anche oggetto così di dibattito da ieri sera. Perché conoscete un po' tutte e due, no? Le due realtà che stiamo così prendendo in considerazione, vorrei sentire un vostro pensiero, ma lo faccio prendendovi però questo passaggio audio che è andato in scena ieri al termine di Udinese-Juventus. Vi voglio chiedere un commento, anche perché mister De Canio conosce molto bene la piazza di Udine, conosce molto bene Marino, quindi voglio sentire questo passaggio, ve lo lascio commentare liberamente a voi, prego.
Sono arrabbiato perché innanzitutto la squadra ha fatto una grandissima partita e quindi sono qui anche a tutela di quello che la squadra ha fatto in campo, perché sfugge a tutti che la punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore è una punizione a favore nostro e che è stata concessa invece alla Juventus. Ma di tutto questo, sapete, io sono un veterano purtroppo, o per fortuna, di questo campionato di Serie A. Però accadono ancora delle cose, ci si aggrappa al mancato recupero del primo tempo per fare un baccano incredibile con Chiffi, sperando che venga condizionato da questo, no? E poi succede che a 7 minuti dalla fine prendi un rigore su una punizione che viene fornita su un piatto d'argento a un giocatore che si chiama Cristiano Ronaldo, e io pregherei di far vedere le immagini in quanto Quadrado fa fallo su Strigger Larsen. Non accade l'inverso. Mi piacerebbe che fossero mandate in onda le immagini. Sono molto nervoso per questo, perché noi abbiamo fatto una grandissima partita, ma all'83esimo succede una ingenuità, lei dice, di De Paul. Io dico un'ingenuità anche di Chiffi, perché quello è un errore grossolano, e questo regalarlo alla Juventus e a Cristiano Ronaldo non è una cosa che può passare inosservata. Ma quello che mi ha disturbato proprio il condizionamento, il voler aggrapparsi.
Cosa è successo esattamente?
Sì, alla fine del primo tempo l'avete visto tutti. C'è stato un assalto a Chiffi perché non era stato dato un minuto di recupero, come se la partita fosse finita lì. Cioè, abbiamo visto di tutto, proteste di dirigenti, proteste di preparatori atletici, di allenatori. Sembrava che fosse finita la partita e la Juve aveva perso e che non era stato dato recupero. Queste sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche che non va bene, anche se io ci sono stato in quelle epoche, però lo biasimavo allora come lo biasimo adesso.
Stefano Salandin, posso chiederti un pensiero?
Di cosa?
Di questo che dice lui? Eccessiva protesta. Che poi, tra l'altro, a me sembra che il fallo lo commetta il giocatore dell'Udinese su in quell'episodio.
Non solo te, tutte le movere dei giornali sono d'accordo sul fallo, che il fallo lo commetta il giocatore dell'Udinese. Qualcuno che dice avrebbe potuto sorvolare, perché non si capisce perché.
Esatto.
Sul fallo. Ma comunque, devo dire che. Ma sì, insomma, a caldo non bisognerebbe parlare di arbitri, lo dico sempre. Anche perché se no si va a discutere su certi atteggiamenti che hanno avuto Conte e Orjali in questo campionato,
sì.
Se no non è vero, cioè tutti fanno così, è un mal costume.
Un mal costume.
Ma voglio dire, se io so Chiffi, proprio perché fai così non ti fischi falli contro, poi ognuno non lo viene in condizioni.
Lo sai che ieri sera Bergonzi ha detto qui da noi, nel post-gara, ha detto che Chiffi è mancato di personalità, perché anche nella circostanza lì, quando è stato circondato, poteva prendere delle decisioni. Un arbitro, diciamo, di spessore anche, prende delle decisioni.
Ha parlato ad alta voce, ma gli ha solo detto perché non magari non l'ha insultato. Io non lo so cosa gli hanno detto in quel momento lì. Voglio dire, se un dirigente accreditato e dici ma perché non mi hai dato il tempo di recupero, ma ci sta, adesso non facciamo, cioè veramente mi sembra che siamo le vergini della monaca di Monza, che stiamo
è un atteggiamento,
però,
come hai detto tu,
è successo, certo. Voglio dire, ci sono mille microfoni e non sono emersi insulti, non è emerso nulla. Devo dire che, ripeto, io guardavo la partita, non riguardo mai i falli perché non mi interessa. l'arbitro fischia e via. Ma tutte le moviole erano d'accordo sul dire sì, che il fallo l'ha fatto.
Fallo c'era, dai. Fallo c'era, sì,
poi
sì,
voglio dire, gomito non deve alzare quell'altro. E poi parla del tuo portiere che piglia un gol così all'88esimo, magari, invece che pensare all'arbitro. Ma però, però bisognerebbe essere onesti intellettualmente.
Sì, 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 sono d'accordo quando hai detto che sono degli atteggiamenti che ormai danno fastidio in generale, no? Anche quello dell'accerchiamento. Però ci sono, no, è vero, è vero, è vero. Su questo l'abbiamo sempre sottolineato, anche quando è successo il caso che tu hai citato, proprio di Oriali e Maresca, anche quello fu clamoroso, me lo ricordo anche lì.
Io so, cioè, io ho parlato con un importante rappresentante della classe arbitrale, anche se non amo molto, però abbiamo un rapporto personale, e mi raccontava come quando c'era Mourinho all'Inter lui aveva proprio dei giocatori, dei dirigenti in panchina destinati a fare casino col quarto uomo e a far confusione per distogliere dalle questioni del campo. Cioè, ma è un atteggiamento, una tattica, ma credo succeda anche in terza categoria, purtroppo. Siamo questa roba qua noi,
vero,
no?
Vero, poi, vero. Mister, che ne pensi?
La verità è nelle parole di Pierpaolo Marino, quando dice: sono nervoso, sono arrabbiato perché ho perso, e quindi ci sta, insomma, ecco. Indipendentemente dalla punizione o meno, insomma, io, se un arbitro, perché se si pensa che un arbitro possa dare una punizione perché non ha dato un minuto di recupero e i dirigenti si sono lamentati, insomma, non credo. Per questo dico e penso, conoscendo Pierpaolo, che sono parole dettate dall'amarezza di una squadra perché ha visto la sua squadra perdere, pur giocando una grande partita, perdere per due episodi. Poi una punizione si può fischiare, capita di che l'arbitro si possa sbagliare, la possa invertire o da una parte o dall'altra, però obiettivamente se poi il giocatore in barriera non alza il braccio, non c'è rigore, la palla va fuori, non è detto che Ronaldo ogni calcio di punizione faccia gol. Mi piacerebbe conoscere le statistiche dei calci di punizione di quest'anno di Ronaldo.
Non benissimo, mister, non benissimo. Non benissimo.
Lo so,
ne ha segnata una, mister.
Ne ha segnata una, sì. Non
lo
benissimo.
Lo so, per questo l'ho detto.
Sì,
questo.
Sì,
no,
sì.
Ma sì, ha ragione Gigi, dice, era amareggiato. Per quello vi dico sempre, bisognerebbe contare fino a 5. Poi c'è il gioco delle parti, ma va benissimo, per carità, basta sapere.
Sentite, l'ultimissima ve la faccio sulla corsa Champions. Come va a finire? Atalanta 69, Juve 69, Milan 69, Napoli 67, Lazio 64. Prossimo turno c'è questo Milan e Juventus. Che dite? Come va a finire? De Canio?
Beh, guardando il calendario, io penso che possa rimanere fuori una fra Milan e Juve. Sì, perché penso che il Napoli abbia la forza per poter vincere tutte le partite da qui alla fine. Non ci lasciamo ingannare dal pareggio di ieri, che contro una squadra in salute, che è forte, che ultimamente ha ritrovato entusiasmo e fiducia nelle proprie possibilità. Il Napoli non ha chiuso la partita e il Cagliari è sempre stato in partita, ha approfittato degli errori della difesa del Napoli, però il Napoli, insomma, ha le possibilità per vincere tutte le partite alla fine.
Il Napoli affronterà Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.
Scontro diretto fra Atalanta-Milan e Juve-Milan, insomma. Credo che
una delle due, ecco, potrebbe rimanere fuori,
potrebbe perdere punti. Poi è chiaro che se il Napoli, per esempio, che è al quinto posto, non riuscisse a fare filotto, beh, allora sarebbe una sua responsabilità, e quindi
Poi ci scrivono: ieri al Napoli hanno annullato un gol regolare.
Stefano, vedi,
hanno annullato un gol, ho visto solo gli highlights. Intanto, mi allaccio un attimo al discorso di Gigi per sottolineare il lavoro che sta facendo Semplici, un tecnico un po' sottovalutato nel nostro campionato, ha fatto un'operazione clamorosa con la SPAL, perché alcuni hanno sentito dire, alcuni commentatori principi, che questa è il suo grande, la sua grande, come dire, impresa sarebbe la Salvezza Gaia. In realtà la sua grande impresa è stata con la SPAL, con giocatori sconosciuti, è riuscito a portarla e a valorizzare giocatori
con spessore tecnico inferiore, dai.
Però insomma, ma quello non è tanto il discorso. Il discorso è che secondo me il fallo su Godin c'era, perché lui gli mette la mano sulla schiena mentre quello ha solo un piede d'appoggio, e ci sta, e già annulli, non ho visto nulla di scandaloso, ma insomma lì è l'impressione che ha l'arbitro sul campo, e per fortuna vince ancora. Poi quando faremo discorsi alla PlayStation, ma non voglio più nessuno sentire che si lamenti la Superlega quando il calcio diventerà la PlayStation, perché allora parleremo d'altro. Però sì, ha ragione il mister, sono quelle due squadre lì, Milan e Juve, che rischiano. Questo scontro diretto dirà molto, e non mi stupirebbe che la Juve rimanesse fuori, ma non per autocitarmi, come sapete bene, ma perché anche ieri ha confermato di non essere come dire, consapevole di sé, di non avere dinamiche abbastanza concrete all'interno del gruppo e della gestione della partita, e quindi la Juve rischia grossissimo. Milan sta un po' ritrovandosi, non ho visto onestamente la partita col Benevento, però sta un po' ritrovandosi. Questa sfida di domenica è molto sarà discriminante, secondo me.
Va bene, va bene. Allora, siamo arrivati al termine. Voglio ringraziare tantissimo mister De Canio e Stefano Salandini per essere stati con noi. Ci sentiamo
grazie
più avanti.
Grazie.
Un abbraccio, ciao Stefano, ciao. E saluto tutti, ciao, arrivederci.
Ciao.
Grazie ancora. Ci fermiamo, Cinzia, e poi arrivano altri ospiti e continua il pomeriggio, perché vogliamo un po' capire che cosa succede con questa corsa Champions. Andremo a dare un'occhiata anche alla zona salvezza, quindi si prosegue con Maracanã.